Dagli studi di Radio Mater, buona serata. Trasmettiamo l'ora di spiritualità in compagnia di San Giuseppe. Guida la conversazione e la preghiera Padre Mario Carrera, sacerdote dell'opera Don Guanella, segretario generale della Pia Unione di San Giuseppe. A tutti auguriamo buon ascolto.
Cordiale bentrovati a tutti e un caro saluto alle sorelle e ai fratelli nella fede in Gesù che sono sintonizzati sulla lunghezza d'onda di Radio Mater per vivere questo momento di spiritualità in compagnia di San Giuseppe. Idealmente vorrei guardare negli occhi e nella luce del vostro sguardo saluto l'immagine della Santissima Trinità, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, per non dimenticare che noi tutti siamo stati creati e viviamo come immagine vivente di Dio. Vorrei anche dare un bacio sulla fronte ai bambini, ai malati, affinché sentano l'affetto delle persone che sono compagni di viaggio nel gestire questo dono della vita, qualche volta gioioso e felice, qualche altra volta più faticoso, qualche volta in pianura, qualche volta in discesa, qualche volta in salita, comunque è sempre un dono. Allora, dopo questo saluto vogliamo incamminarci simbolicamente verso la casa di Nazareth e bussare alla porta e trovarci davanti a San Giuseppe, a Gesù e a Maria in un momento di sosta in quest'ora della sera e vogliamo rivolgere a San Giuseppe la nostra cordiale e fiduciosa preghiera verso la sua intercessione che è davvero grande e attenta, è lui che custode della Chiesa, quindi custode anche della nostra vita. Caro San Giuseppe, siamo in cammino verso la festa della tua amata sposa Maria. Ogni sera con la preghiera della novena ci avviciniamo alla gioia di questa nascita di una bambina che nasce appunto senza la macchia del peccato originale. E domenica celebreremo la concezione immacolata della tua cara e dolce Maria. È un privilegio singolare che la tua futura sposa ha avuto da Dio. E dovendo mandare il suo figlio Gesù a condividere la nostra esperienza di vita, Dio Padre non voleva che la carne umana di suo figlio portasse i segni della ribellione e del rifiuto con il quale Adamo ed Eva avevano segnato negativamente la nostra sorte. Maria nasce come un fiore immacolato. In questa nascita finalizzata all'ingresso di Gesù nella nostra storia, anche tu, Giuseppe, pur in un modo inconsapevole, eri coinvolto. Dio Padre aveva posato il suo sguardo anche su di te, ti aveva scelto a rappresentarlo davanti alla legge degli uomini, ma soprattutto si è fidato di te, ha avuto fiducia nelle tue qualità umane e religiose, sapeva che con te scommetteva in modo sicuro e garantito sulla vita di Gesù. Tu da quel giorno entravi nella storia umana come l'ombra del Padre nei confronti di Gesù e anche di Maria. Dio ti ha delegato a rappresentarlo nel campo dell'educazione sociale e religiosa e a far da supporto nella crescita intima dei sentimenti di Gesù, delle sue aspirazioni umane. Tu hai scoperto la fragranza di questo singolare fiore immacolato di Maria solo dopo una quindicina di anni, quando tu eri adolescente, giovane, tu ti sei cresciuto insieme a questo sogno eterno di Dio che finalmente si andava producendo in realtà. Tu camminavi nei sentieri della tua vita su strade parallele a quelle di Maria e finalmente le vostre strade si sono incrociate. Tu, giovane promettente di Nazareth, con un buon mestiere tra le mani pensieri nei sogni di tante ragazze, ma il tuo sguardo era stato catturato da questa giovane adolescente di nome Maria. Ogni volta che al tramonto, rientrando dal lavoro, incrociavi il gruppo di ragazze che avevano attinto l'acqua alla fontana, e questa fontana oggi a Nazareth viene chiamata la fontana della Vergine. Allora, in quel momento, quando vedevi passare queste ragazze, il tuo cuore accelerava i battiti e il tuo sguardo cercava lo sguardo riservato e modesto della giovane Maria, la figlia di Gioacchino e di Anna. Caro San Giuseppe, davvero vorrei fissare il mio sguardo nei tuoi occhi e tentare di percepire, idealmente condividere la gioia dei tuoi sentimenti che allora cantavano dentro al tuo cuore, e vorremmo davvero queste emozioni passassero dentro al nostro cuore e anche noi riusciamo a condividere questo giubilo del tuo cuore verso la Vergine Maria. Nella esortazione apostolica Redemptoris Custos del Beato Giovanni Paolo II, a proposito del matrimonio di Giuseppe con Maria, riferiva le parole dell'angelo: Giuseppe, cito tra virgolette, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, dice l'angelo, tua sposa, perché quello che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella partorirà un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Questa è la citazione di Matteo. E poi prosegue appunto nell'esortazione apostolica il custode del Redentore. In queste parole, scrive appunto Giovanni Paolo II, è racchiuso il nucleo centrale della verità biblica su San Giuseppe, il momento della sua esistenza. Ed evangelista Matteo spiega il significato di questo momento, delineando anche come Giuseppe lo ha vissuto. Tuttavia, per comprendere pienamente il contenuto e il contesto, è importante tenere presente il passo parallelo dell'Evangelo di Luca. Infatti, dice sempre appunto in questo testo il Beato Giovanni Paolo II, riferendoci al versetto che dice: ecco come avvenne la nascita di Gesù Cristo, due punti, sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. L'origine della gravidanza di Maria, per opera dello Spirito Santo, trova una descrizione più ampia e più esplicita in quello che leggiamo in Luca circa l'annunciazione della nascita di Gesù. L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth ad una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Le parole dell'angelo «Ti saluto, pieno di grazia, il Signore è con te» provocarono un turbamento interiore in Maria ed insieme la spinsero a riflettere. Allora, continua sempre Giovanni Paolo II, allora il messaggero tranquillizza la Vergine e al tempo stesso le rivela lo speciale disegno di Dio a suo riguardo. Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, conceperai e partorirai un figlio e lo chiamerai Gesù. Egli sarà grande, chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre. La scelta di Maria e di Giuseppe da parte di Dio Padre era mirata a quei due cuori che conservavano un'energia di amore, di affetto superiore a quanto uomini e donne sappiano esprimere nella vita normale. Quando Maria confidò a Giuseppe il suo segreto, per Giuseppe certamente fu uno shock. Maria in quel momento si interessò un po' di meno di quello che stava accadendo in lei, ma molto di più di quanto stava attraversando l'animo del suo amato sposo Giuseppe, chiamata da Dio Padre a svolgere la funzione di custode e responsabile del suo figliolo, in un modo misterioso che usciva dagli schemi umani. Per Giuseppe non fu una cosa semplice. La conversazione fu rotta dai singhiozzi quella sera con Maria, Maria gli stringeva forte le mani e lo pregava di aprire il suo animo al disegno misterioso di Dio nei suoi riguardi. E lentamente, con l'intervento dell'angelo, l'orizzonte a Giuseppe gli si aprì e questa scelta misteriosa e singolare voluta dall'alto da Dio fu accolta. E nei giorni seguenti Maria asciugò le lacrime dal volto del suo giovane sposo ed entrambi, abbracciandosi con tenerezza, dissero coralmente: siamo stati scelti da Dio ed insieme abbiamo accettato il nostro ruolo. E Giuseppe aggiunse: tu, Maria, hai il compito di ospitare e offrire la tua carne al Figlio di Dio, io di tentare di svolgere il compito di un padre nel modo più responsabile possibile e così essere ombra vigile e affettuosa del Padre Eterno che veglia su di noi. Giuseppe allora ha creduto alle parole di Maria con tutto l'amore con cui un cuore umano capace di credere e di amare ha dato fiducia alla sua giovane sposa. E vorrei affidare a San Giuseppe la nostra preghiera e farsi consegnare a Gesù questo supplemento di grazia e quindi fare questa nostra invocazione che vogliamo mettere davvero sulle labbra e sul cuore di tutti i fidanzati che probabilmente ci stanno ascoltando, per i genitori dei fidanzati, per i nonni dei fidanzati, ma anche per i giovani sposi che appunto vivono la loro esperienza, o fresca, giovanile, oppure già sperimentata con gli anni. Ora davvero vorremmo dire a Gesù attraverso San Giuseppe: o Maestro Gesù, insegnaci ad amare, insegnaci ad essere presente l'uno e l'altro senza essere invadenti, insegnaci a svelarmi senza tradirmi, insegnami ad accompagnare il mio sposo, la mia sposa, senza possederla, insegnami a sentirmi libero nel nostro cuore senza evadere dalla strada della vita, insegnami a donarmi generosamente senza perdermi in lei scomparendo, insegnami ogni giorno a rinnovare la mia tenerezza senza monotonia, insegnami ad essere sincero senza sentirmi vulnerabile, ferito quando deludo, insegnami ad essere coppia aperta per chi è piccolo, solo, debole, insegnaci a vivere il nostro amore nella purezza, insegnaci che due fidanzati cristiani sono una luce per il mondo, insegnaci che tu guardi e benedici il nostro amore con la tenerezza divina, insegnaci che possiamo contare su di te anche per i problemi del nostro cuore, insegnaci a pregare insieme ed essere strumento attraverso cui l'uno può avvicinarsi attraverso l'altro a te, insegnaci a ricordarci sempre che tu sei il grande innamorato di tutti noi, che ci ami con tenerezza e segui il nostro cammino con la tua mano paterna e fraterna perché noi possiamo giungere là dove la tua volontà ci attende per donarci la pienezza della gioia. Eccoci arrivati al secondo momento di questa nostra riflessione, di questa nostra preghiera, in preparazione certamente alla festa dell'Immacolata, in compagnia di San Giuseppe, ma anche e soprattutto in questo cammino verso il Natale del Redentore, dove appunto saranno protagonista Giuseppe in quella grotta di Betlemme. Il rito romano, con l'inizio del nuovo anno liturgico, il periodo dell'Avvento, mentre per gli ambrosiani è già iniziato da una quindicina di giorni, tutto si muove e si incammina verso Betlemme. Nella liturgia dell'Avvento occupano la scena quattro personaggi, certamente Gesù, piccino, bambino, ancora nel grembo della mamma, che diventa il centro della storia umana, Maria, la sua mamma, la madre, San Giovanni Battista e Giuseppe, il carpentiere di Nazareth, lo sposo della mamma di Gesù, deputato ad essere il padre terreno di Gesù. Sono quattro personaggi in cammino comunque. Giovanni è al fiume Giordano ad accogliere i pellegrini per un battesimo di penitenza, la Madonna in cammino, in viaggio verso Ain Canim della cugina Elisabetta, Giuseppe con Maria in marcia per adempiere la prescrizione del censimento, quindi verso Betlemme, e anche noi vogliamo e dobbiamo essere costantemente un popolo in cammino. Il termine latino avvento appunto, significa appunto avvicinarsi, camminare verso, e in questo tempo di attesa tutto si fa più prossimo, tutto si rimette in cammino e si avvicina. Dio, noi, il prossimo, il nostro cuore invitato a raggiungere il profondo della propria coscienza per riscattarsi e essere illuminati da questa presenza di Dio nella nostra esistenza. Ora, possiamo ripetere che l'Avvento è tempo di strade. L'uomo dell'Avvento è quello che, come dice il Salmo, ha sentieri nel cuore, percorsi dagli stessi passi di Dio e che a sua volta si mette in cammino. Per far che cosa si mette in cammino Dio con noi? Per spingere le vele della nostra anima a pregare Dio perché ci aiuti a scoprirlo nell'ultimo dei poveri, a ritrovarlo negli occhi di un bambino, per vederlo piangere le lacrime umane oppure sorridere come nessuno sa sorridere su questa terra come Gesù. L'Avvento, ci ripete la liturgia, è tempo di vigilanza per non entrare nell'anguore dell'abitudine e vivere senza quel mondo invisibile che è parte del mistero della vita. Un poeta tedesco, che la cosa è certa non frequentava la chiesa, invitava i suoi lettori con queste parole: ti prego, sotto il familiare scopri l'insolito, sotto il quotidiano osserva l'inspiegabile. Desidero che ogni cosa che diciamo abituale possa inquietarti. Vorrei ripetere questa espressione di Bertolt Brecht, che dice: ti prego, sotto il familiare scopri l'insolito. Il familiare è quello di tutti i giorni, quello che avviene nella nostra famiglia, ma c'è questo mondo visibile che i nostri occhi vedono, ma c'è un sentore dell'insolito che è dentro questa realtà, perché non tutti i giorni sono uguali, non tutte le mattine sono uguali, non tutti i buongiorni sono uguali. Sotto il quotidiano osserva l'inspiegabile. Quante persone incontriamo lungo il quotidiano, ma c'è dentro sempre un mistero, un incontro, un saluto, un sorriso, una luce degli occhi, una lacrima. Desidero, dice appunto Bertolt Brecht, che ogni cosa che diciamo abituale, cioè di tutti i giorni, che diventa così, una cosa comune, possa inquietarti. Con quell'inquietudine di cui parla Sant'Agostino quando, per la sua esperienza di convertito da Cristo Gesù, affermava: il nostro cuore è inquieto fino a quando non riposa in te, o Dio. E a questa affermazione gli fa eco un romanziere moderno, Julian Graham, che dà un atto di speranza all'inquietudine, quando appunto scrive: finché si è inquieti si può stare tranquilli. E davvero il Papa anche parla di cristianesimo di salotto, di cristianesimo da bar, di cose così, molto diversive, invece di essere così inquietati, una sana inquietudine che appunto ci spinge a portare l'Evangelo di Cristo Gesù, l'Evangelo della gioia ai nostri fratelli e sorelle. Allora davvero bisogna vigilare per non lasciarsi riempire il cuore di oggetti di plastica che lentamente rendono di plastica anche i nostri sentimenti, insensibile all'appello del mistero che naviga, che cammina dentro alla nostra vita. L'avvento è dunque tempo di vigilanza, in modo che i nostri sensi siano aperti alla bellezza. Diceva il poeta indiano Tagore: luce divina che riempi il mondo e baci gli occhi della nostra anima, tu sei la sola capace di addolcire il cuore. Questa luce divina, questa gioia che penetra dentro di noi, questo orizzonte del futuro che si apre con la luce nuova, la luce delle beatitudini. Allora, nel periodo dell'Avvento e in questa preparazione alla solennità dell'Immacolata Vergine Maria occorre l'attenzione vigile delle sentinelle. Solo allora ci si accorge della sofferenza che preme, della mano che è tesa, degli occhi che ci cercano, delle lacrime silenziose dei fratelli e delle sorelle in sofferenza che devono essere asciugate dalla nostra generosità, dal nostro sorriso, dalla nostra vicinanza. La vigilanza comporta anche l'attenzione alle realtà belle, ai doni che la vita ci offre ogni giorno, e dei mille doni che i giorni recano, delle nostre forze di bontà, di bellezza, di in elaborazione costante dentro la nostra anima, le preghiere, i sorrisi, il buongiorno pronunciato con un cuore allegro, gioioso, festoso. Non dobbiamo rivestire davvero con i colori del tramonto l'aurora, ma la nostra fede dovrebbe rivestirvi il tramonto, la tristezza, la noia, la malattia, le difficoltà, la solitudine, con i colori dell'alba. Davvero dare a queste nostre situazioni quel soffio di vitalità, perché ogni realtà, anche negativa a noi sembra negativa, conserva dentro le sue pieghe più nascoste una benedizione che noi dobbiamo aiutare Dio a farla fiorire dentro a queste pieghe anche di sofferenza. Qualche volta ci fa bene sentire la frase del romanziere tedesco che tutti conosciamo, Dostoevskij, il quale diceva, tra virgolette, il vostro male è di non rendervi conto di quanto siete belli. Non è un bello di estetica che esce una donna dalla parrucchiera, gli uomini da certi ambienti dove si fanno le lampade per uscire abbronzati, ma questo essere belli è il bene che c'è dentro di noi, le qualità belle che sono latenti dentro al nostro spirito, e questa ricerca delle qualità belle non sono per pavoleggiarsi perché siamo bravi, perché sono diversi dagli altri, ma perché noi troviamo dei tesori dentro di noi che ci spingono a lodare Dio, ad invocare il suo aiuto affinché i doni dell'anima divengano beni comuni, condivise con i nostri fratelli e con le nostre sorelle. Allora, permettetemi che alla luce di questa spiritualità della casa di Nazareth, in cui Gesù, Giuseppe e Maria hanno condiviso le qualità belle della loro vita, si possa davvero tracciare delle strade percorribili per delle realtà belle che tutti noi dobbiamo tentare di sviluppare e di condividere in famiglia con i fratelli e sorelle che incrociamo lungo il cammino della nostra vita. Allora, pensieri come semi di vita, come semi di gioia, come segni di letizia, come semi di bellezza. Due occhi non sono fatti per guardare l'uno verso l'altro, ma entrambi verso la stessa direzione, diventando così ognuno luce per l'altro. Crescete comprendendo questo e troverete assieme a ciò che cercavate anche ciò che non cercavate. Questo segreto, questa bellezza nascosta dentro alla nostra vita. Non appoggiatevi all'altro con tutto il vostro peso, ma posatevi come un raggio di sole su una foglia. Come una foglia accogliete l'altro raggio, come un raggio di sole leggero, minuto, che dà vitalità. Asciugate le vostre lacrime e senza timore concedete al vostro cuore questa luce e al vostro animo questo calore. Ma state attenti agli incanti, perché a volte i raggi di sole non sono il sole. Non riversate sull'altro tutta la vostra nostalgia di cielo. Egli non è in grado di contenerlo completamente, né mai voi potreste contenere il suo cielo. Non valutate l'altro per ciò che non potrebbe mai avere, o finirete per svalutare voi stessi. E tutto questo non è amore. Non precipitate l'uno dentro l'altro, ma tenendovi per mano camminate insieme. Sarete sottoposti a molte prove e spesso l'orgoglio vi chiederà di scegliere voi stessi al posto dell'amore. Ma non ritiratevi da queste battaglie, perché altre ve ne sono di più utili per voi. Se vincerete avrete vinto, se perderete combattendo e affilando il cuore avrete vinto ugualmente. Non maledite gli eventi negativi, perché siete voi che avete in mano il timone del vostro destino, e non sarà rompendo questo vostro amore, questo vaso di creta, dicendo addio all'amato, che le vostre radici troveranno nuova forza. No, questa gabbia di creta che è la nostra vita è in realtà ciò che salva dall'essiccare le radici e far morire. Quando non vi sentite amati, siate voi che dite amore, l'amore è finito, non siate voi a dirlo. Quello è invece la stagione in cui incomincia, poiché il valore di chi governa la nave è nel condurla anche contro vento, sapendo appunto affrontare le onde. Siete voi che dite quando finiscono le sensazioni, e noi viviamo in un mondo di sensazioni, io non ti amo più. Non scambiate però l'amore con le sue sole sensazioni, poiché il valore di chi governa la nave è nel condurla talvolta anche a vele sgonfie sino all'altra parte, la zona dove appunto ci sarà il vento. Nei momenti imbarazzanti, all'inizio della gestazione di Maria, l'angelo del Signore si è fatto messaggero per tranquillizzare Giuseppe, coinvolto in un mistero più grande della comprensione umana. E soprattutto si è sentito dire dall'angelo: non temere Giuseppe di prendere con te Maria tua sposa, perché quello che sta nascendo da lei è opera dello Spirito Santo. Anche le vicende della nostra vita vogliono questa sera essere in cammino verso la grande festa, sentire anche noi le parole di Dio e da Lui ispirate, che ci invitano a non temere, perché Lui è sempre con noi. Ora vorrei trascendere come gocce di luce sulla nostra anima, per illuminare gli angoli bui di sofferenza, di solitudine, le parole stesse fiorite che vediamo fiorire sulla bocca di Gesù. Non credere che ciò che ti riguarda mi possa lasciare indifferente, poiché tu sei qualcosa per me, qualcosa di grande. Il profeta Isaia ha scritto: ti ho disegnato sul palmo della mia mano perché non mi dimenticassi di te. Non posso rimanere insensibile alle delicatezze dell'affetto, dice sempre Gesù nei nostri confronti. Esprimi i tuoi desideri, i tuoi progetti e non temere di chiedermi troppo. Pur svolgendo le tue occupazioni consuete, quotidiane, getta di tanto in tanto uno sguardo carico di amore verso di me. Non dimenticarmi. Il fatto che ti ricordi della mia presenza trasforma in eternità tutto ciò che tu fai. Se tu riuscissi a comprendere a qual punto io ti amo, scopriresti di gioia. Il mio amore ha suoni armonici tanto rari quanto potenti per illuminare la tua anima e far fiorire il giubilo dentro di te. Resta unita a me e io farò passare parte di me nei tuoi rapporti con gli altri. Ricorda le parole del Salmo 131, quando sotto l'ispirazione dello Spirito Santo il salmista ha detto: come un bimbo in braccio alla madre, così è la tua anima per me. Questo è un sguardo di Dio che costantemente ci accompagna, questa mano di Dio che costantemente è accanto a noi, queste braccia di Dio che ci sostengono nel momento della nostra difficoltà, delle nostre paure, delle nostre angosce, dei nostri smarrimenti. Padre, che sei nei cieli, che ci hai dato un modello di vita nella famiglia di Nazareth, aiutaci a fare della nostra famiglia una nuova Nazareth, dove regnino la gioia e la pace, sia essa profondamente contemplativa, sappia leggere dall'intimità della coscienza le cose belle che ognuno di noi porta nel cuore, sia una famiglia intensamente eucaristica, vibrante di gioia, che sappia spezzare il pane eucaristico che riceviamo in chiesa in un pane condiviso di fraternità, di gioia, di perdono. Aiutaci a restare insieme attraverso la felicità e la fatica, grazie alla preghiera che insieme facciamo in famiglia. Insegnaci a riconoscere Gesù in ciascun membro della nostra famiglia, particolarmente quando soffre, quando è ferito, quando è deluso, quando è ripiegato su se stesso. Il cuore eucaristico di Gesù renda i nostri cuori miti ed umili come è stato il suo. Aiutaci a compiere santamente la nostra vocazione familiare. Possiamo amarci gli uni gli altri come Dio ama ognuno di noi, ogni giorno maggiormente, rinnovando le nostre energie vitali, e perdonarci a vicenda le nostre colpe come tu perdoni i nostri peccati, le nostre infedeltà, le nostre chiusure, i nostri egoismi. Aiutaci, Padre benevolissimo, ad accogliere quanto ci doni, a dare quanto ci prendi con un grande sorriso. O cuore immacolato di Maria, motivo della nostra gioia, prega per noi. Aiuti con il tuo sposo Giuseppe a vivere con intensità questo patrimonio grande del dono della fede, perché possiamo davvero pesare la vita, valutarla, progettarla sotto la luce del tuo spirito. Amen. Riprendiamo allora questo nostro cammino verso Betlemme, dove incontriamo Giuseppe, che si ha da fare per davvero fare in modo che la sua sposa, ecco, possa trovare davvero tutto quello che è necessario per poter far nascere il figlio di Dio in mezzo a noi. E questo ragazzo, questo giovane ragazzo innamorato, e chi è stato papà e sa quanta emozione c'è, l'attesa del primo bambino soprattutto, e in questo caso anche Giuseppe. E allora Giuseppe, tu eri un bravo ragazzo innamorato, ignaro della sorte che ti sarebbe toccato di vivere. Il Signore Gesù cadde nella tua vita come una folgore inattesa, una folgore che illuminò, anche sconvolse i tuoi progetti, i tuoi disegni di amore, un amore calmo, sereno, tranquillo, una vita di famiglia, un figlio casalingo, che avesse portato avanti la clientela della tua bottega, furono dei sogni delusi, infranti. Ti accorgesti ben presto che il figliolo di Dio non poteva nascere in pace come gli altri, ma doveva venire a questo mondo con una certa confusione di angeli, di pastori, di magi e persino di re. E presto avresti dovuto andartene in esilio, perché Erode temeva un bambino così piccolo che non sapeva ancora parlare, eppure gli pareva che minacciasse il suo trono. Te ne saresti accorto sempre meglio in seguito che non era un figliolo come gli altri, che tu non eri un padre come gli altri e che che la tua stava diventando una famiglia segnata a dito dalla gente. Era una famiglia diversa. E se dopo 30 anni parve a quel ragazzo rientrasse nell'ordine, poi risconvolse tutto da capo, andando in giro per il mondo, e predicava bene, ma forse tu avresti preferito che fosse rimasto accanto a te a discorrere la sera davanti al fuoco acceso e non saperlo in giro, senza nemmeno un sasso su cui posare il capo, mentre nella tua casa, anche se povera, tu avevi 2 letti, avevi dei guanciali, avevi delle coperte. Eppure, andando avanti, ti saresti anche accorto che non era un uomo amante dei gesti eccezionali come Giovanni, che si era sepolto nel deserto a mangiare cavallette. No, Gesù avrebbe mangiato alla tua mensa, alla tua stessa mensa con gli amici, e sarebbe comportato in modo molto ordinario e consueto, finché avesse potuto, ma non avrebbe potuto sempre vivere come vivevi tu, come viveva Maria, perché avresti compreso anche questo: la semplicità di un profeta è diversa dalla semplicità di un falegname, e se avesse voluto essere semplice ed ordinario a modo tuo, sarebbe stato strano, bizzarro, avrebbe forzato la sua vita, perché la semplicità di un profeta, pur nei fatti ordinari della vita, porta fuori dagli schemi dei più, della gente ben pensante, comporta gesti e situazioni che non sono di tutti e che non piacciono a tutti. L'hai visto anche tu a Nazareth, quando appunto Gesù, ritornato in paese, è andato in sinagoga e ha letto il brano del profeta Isaia, dove appunto parlava dello spirito che era sopra di lui e Dio lo mandava a sconvolgere il mondo, a rivoluzionarlo, a parlare di perdono, di libertà, di fraternità. Ma bisogna aver pazienza anche con il Signore e soprattutto con Lui. Lo avresti compreso a poco, man mano che si svolgeva la vita del tuo figlio Gesù, ma cominciavi a comprenderlo anche adesso, da quel via vai di pastori, di curiosi e di magi che presto sarebbero giunti dall'Oriente addirittura sino a Betlemme a onorare il figlio tuo nato. Insegna a comprenderlo anche a noi e a restare in attesa paziente di lui che viene, di lui che va, di lui che resta senza farsi conoscere, e lo riconosciamo solo dopo, come i discepoli a Emmaus l'avrebbero riconosciuto allo spezzare del pane.